le voci.
L'amore cieco e non solo. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da parte di Sara Tognola con tre immagini per aprire questa nuova edizione che forse già possono suggerirvi più di un pensiero, più di un ricordo, più di un'atmosfera. L'amorino dormiente di Caravaggio, gli amanti di Magritte e l'amore chiuso fuori dall'artista americana Hanley Merritt. Benvenuto Ivan Battista.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Psicoterapeuta, docente alla scuola medico-ospedaliera, scrittore, saggista, autore, ecco perché l'abbiamo invitato, di una trilogia d'amore contrassegnata dalle immagini appena evocate. Intanto, guardando tra le sue attività, la sua storia di vita professionale, osservo che il cuore è presente sempre, spesso.
Molto sì, sono diciamo uno specialista anche delle dinamiche di coppia come terapeuta, quindi diciamo che l'interesse precipuo nell'intervento è quello, diciamo, è il campo proprio dell'amore, dei sentimenti.
Quindi non è la prima volta che sviscera questo, diciamo, questo tema.
Direi proprio di no, sono 40 anni che studio psicologia, in particolare le dinamiche di coppia, quindi direi proprio di no.
Vedo titoli come Cuore straordinario, Compagno cibo, Amore del cuore o Cuore batticuore.
Sono articoli che ho scritto sì per la newsletter del professor Prati, un cardiologo molto importante qui a Roma da noi, e ovviamente sono articoli che devono avere una certa inerenza alle problematiche cardiache, ma io da psicologo e psicoterapeuta tratto ovviamente l'aspetto diciamo più sentimentale che funzionale, che anatomico, diciamo, ecco. Quindi sono articoli che scrivo con piacere e vedo che hanno una certa rispondenza. Anche questa trilogia che ho scritto per Anima Mediatica, che è un grandissimo webzine italiano, hanno avuto una vasta eco. Francamente non mi aspettavo, ecco, tutta questa risonanza.
Allora, torniamo al nostro amore cieco, che è il primo della serie. È un percorso amoroso quello che lei propone. Cercheremo noi qui di proporre la nostra versione radiofonica. Intanto, Ivan Battista, voglio invitarla a condividere con noi gli ascoltatori quanto ha sentito Alessandro Bertellotti a proposito di questo tema, e ha proprio sentito il cuore della gente.
Con vero piacere.
Secondo lei l'amore è cieco?
Bella domanda. Sì e no, sì e no.
Quando sì e quando no?
Allora, il sì direi quando c'è il colpo di fulmine, allora lì è cieco perché non si sa cosa c'è dopo. Quando si cerca qualche cosa, si conquista, a quel momento lì è visivo, sentimento visivo, se si può adoperare questa espressione.
Che cosa gliela fa dire?
Che devo dire?
L'amore è cieco?
Sì, tante volte sì.
Aveugle, questa secondo me. Allora, non lo so.
In che modo i fiori che lei vende aiutano l'amore a essere più cieco?
Forse le rose, penso, in tutto l'assortimento. Una bella orchidea, ma anche tutti altri fiori, fiori dal campo, fiori del giardino, fiori dell'orto, possono, dipende dalla persona che è stato comunicando.
Si tende a fare delle cose che non si farebbero ragionando?
Purtroppo certe volte sì.
Le mie è cieco, non so neanche cosa dirgli.
Per conto mio no, non è cieco, perché ad un altro momento ci deve essere qualche cosa che fa scattare una molla, di modo che se è cieco non fa scattare niente.
Io dico che è infinito, perché non finisce mai.
E quanto è infinito dipende dal tipo di amore, perché anche in una coppia bisogna riuscire a trasformare l'amore in qualcosa di più profondo e più duraturo. E comunque c'è l'amore per i figli che è infinito.
Le donne sono emancipate e quindi richiedono il loro spazio, e è un po' più complicato per gli uomini.
Ma potrebbe essere anche infinito, perché sono tanti che muoiono, le coppie, magari muore il marito e poi dopo qualche mese muore la moglie, quello è infinito. E poi quelli che si sposano perché vogliono sposarsi, che sono giovani, allora lì è finito, magari dopo un paio di mesi.
E gli ascoltatori possono unirsi a queste voci chiamandoci allo 0848030707 oppure scriverci anche dei commenti su Facebook, sulla nostra pagina di Rete 1. La domanda è proprio: l'amore è cieco? Ma questo è il punto di partenza. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con quanto detto? Oppure scriverci come sempre un SMS. Ivan Battista, allora partiamo da questo amore cieco, però non solo, come noi abbiamo intitolato questa edizione, penso che ci sono già diversi spunti attraverso queste voci che vi abbiamo proposto. È vero che quando si è interpellati su questi temi o si prova imbarazzo o si cerca di ironizzare anche, parlare d'amore può imbarazzare?
Ah, certo che può imbarazzare, perché tocca delle corde molto profonde. L'amore, come qualche gentile ascoltatore ha accennato, non è affatto cieco in realtà, se ne conosciamo le dinamiche per l'appunto più profonde. In fondo ognuno di noi ha un portato psicologico rispetto al desiderio, ai desiderata dell'altro. In realtà, quando si incontra una persona che ci affascina, il più delle volte questa persona non ha nessun merito, in realtà ha semplicemente l'avventura di colpire queste corde profonde del nostro portato psicologico, che noi proiettiamo su questa persona come se fosse un vestito, che però più delle volte non appartiene a questa persona, appartiene a noi. Allora l'innamoramento, che diciamo, chiamiamola così, la prima fase passionale del discorso amoroso così ampio, scatta nel momento in cui noi arriviamo a proiettare le nostre illusioni, il nostro portato psicologico rispetto all'altro su questa persona.
Quindi ecco che abbiamo iniziato il nostro percorso amoroso a partire appunto dall'amore cieco, ci si innamora con tutte le implicazioni irrazionali del caso.
Irrazionali perché il più delle volte noi non ne siamo a conoscenza. Ovviamente noi da specialisti che abbiamo studiato e indaghiamo in continuazione la dimensione amorosa, forse abbiamo qualche strumento in più, però non siamo infallibili anche noi.
Ci mancherebbe.
L'amore è un'energia così grande, sempre in movimento, ed è difficilissimo inquadrarlo.
Lei, a proposito di amore cieco, in questa sua trilogia, la prima delle tre, si chiede proprio, parla delle rappresentazioni che ci sono state dell'amore nella storia, rappresentazioni di amore dell'umanesimo e del Rinascimento. Qui l'amore cieco, però è vero anche che nell'antica Grecia l'amore ci vede molto di più.
Molto
allora,
bene.
A chi tra le due versioni amorose dare ragione?
Ecco, guardi, io da terapeuta darei ragione ai greci, agli antichi greci. In realtà l'amore non è affatto cieco, tant'è vero che nelle rappresentazioni mitiche dell'antica cultura greca l'amore non è mai rappresentato con la benda sugli occhi. È una rappresentazione umanistica e rinascimentale, soprattutto italiana, quando si tende a non considerare più le ragioni, a non indagare più le ragioni dell'innamoramento, e quindi lo si rappresenta con una benda sugli occhi. In realtà Eros, figlio di Venere, quando scagliava le sue frecce, le scagliava con una buona visione, con una buona
ci vedeva
attenzione.
Insomma,
ci vedeva molto bene.
Non era stigmatico.
No, assolutamente.
Ivan Battista, nella realtà, lo chiedo anche agli ascoltatori che, ripeto, torno a invitare, possono chiamarci allo 0848030707. Nella realtà, dicevo, quale, in genere, un po' l'abbiamo già detto, ma quale regola noi tendiamo ad applicare? Quella dell'amore cieco o quella dell'amore che ci vede benissimo?
Ma guardi, più delle volte le vite di ognuno di noi sono trasportate da delle forze che sono più grandi, per l'appunto, di noi. Siamo esseri biologici oltre che culturali, e rispondiamo anche, ripeto, a queste forze enormi. La primavera, per esempio, riaccende in noi esseri animali delle spinte all'incontro,
degli istinti
naturalissimi. È vero pure che poi, essendo animali culturali, tendiamo a mediare questi grandi istinti, queste forze, queste pulsioni molto profonde con un ragionamento, con la cultura. E io direi che il più delle volte siamo preda, fra virgolette, preda, per fortuna, di questi istinti, di queste pulsioni profonde, e ci lasciamo guidare, magari anche inconsapevolmente, se andiamo ad incontrare l'altro, il più delle volte, senza conoscere queste dinamiche, ma per fortuna che è così, altrimenti nessuno si incontrerebbe. In realtà,
diciamo,
se un ragionamento sull'altro ogni volta che dovessimo incontrare qualcuno per innamorarci, saremmo freschi, non ci incontreremo mai.
No, quindi è giusto essere illogici, e qui entra anche in gioco il tema della bellezza, proprio intesa come simmetria, come proporzione.
Sì, la bellezza esiste, che ne dicano alcune persone, soprattutto è un prodotto culturale, ma esiste, ha dei canoni molto specifici, anche nella nostra cultura greco-latina esiste, e non è un parto così della fantasia. Per fortuna esiste anche il fascino, non solo la bellezza, perché se ci dovessimo incontrare tutti soltanto per la bellezza, saremmo freschi anche lì, perché insomma è anche una merce molto rara, fra l'altro. Invece esiste il fascino, esiste appunto il portato psicologico dell'altro che viene proiettato, e questa cosa agevola molto l'incontro, diciamo, fra le persone. Fra i partner.
Sentiamo la prima ascoltatrice, che è Dora, che vuole intervenire, e diamo a lei il benvenuto. Buongiorno.
Grazie. Buongiorno. Dunque, io vorrei dire, alla mia età, ho 73 anni, no? Che l'amore è cieco, ma non completamente, perché a volte si finge, come nel mio caso, di non vedere. Non volevo vedere.
Non voleva vedere.
Ecco, sì.
Cos'è che non voleva vedere Dora, se posso permettermi?
Ma detto così, non so, non lo direi.
Va bene.
Ecco, però ora sono 50 anni che sono sposata e sono felice.
Bene, grazie Dora.
Niente.
Grazie mille.
Ditemi qualcosa.
Ma certo, vuole rimanere all'ascolto? Magari interloquire con il dottor Ivan Battista?
Se non disturbo.
Ma per carità, ci mancherebbe. Grazie. Prego, Ivan Battista.
Ma non so se intuisco bene dalle frasi della nostra gentile ascoltatrice. Credo che lei volesse intendere che non voleva vedere qualcosa che già aveva accanto, già aveva vicino. In realtà il percorso più impervio e difficile che ci porta all'amore è quello che ci deve condurre da noi a chi già abbiamo a disposizione intorno,
sì.
Ad un passo.
Sì, io ce l'ho.
Spesso e volentieri non è assolutamente distante, è quello il percorso veramente più difficile, più impervio.
Sì, è difficile, però si può riuscire.
Come no? Certo che si può riuscire, anzi guardi, le dirò una cosa, il fatto che lei sia 50 anni insieme a una persona, ovviamente immagino anche con le vostre battute d'arresto, con i problemi che siete riusciti a mediare, è veramente un atto sovversivo e rivoluzionario oggi, questa cultura dell'effimero, dell'incontro a scadenza, del consumo anche dei sentimenti, è veramente un atto sovversivo, quindi lei è una sovversiva, se le fa piacere.
Una cultrice dell'amore eterno.
Continui così, perché no, è rarissimo, sono mosche bianche oggi, ormai diciamo siamo anche esseri biologici e quasi seguendo una scadenza nei rapporti, uh-huh. Seguiamo anche noi un determinato iter, ma impossessandoci invece della relazione piuttosto che dell'innamoramento, perché io faccio una distinzione fra innamoramento e relazione d'amore. Riuscire a compiere questo passo, che in gergo tecnico noi chiamiamo riconoscimento del tu, si fa entrare l'io nella relazione, quindi anche la ragione,
sì,
e si sceglie l'altro disinvestendo, ritirando le proiezioni illusorie e guardandolo per quello che si è. Allora, se si riesce a dire poi ti amo per quello che sei, non per quello che è stato la mia proiezione su di te, sì, nonostante i tuoi difetti, la relazione va avanti nel tempo.
Sì, sì, è proseguita. La ringrazio tanto.
Complimenti.
Grazie Dora, grazie. Grazie mille del suo contributo. Potete chiamarci allo 0848030707 oppure scriverci un sms a 955 parola chiave Rete 1, oppure è a disposizione anche la nostra pagina, la pagina di Rete 1 di Facebook. Abbiamo ricevuto, Ivan Battista, due messaggi, una dichiarazione d'amore sul nostro sito 955. Dice: l'amore non è cieco, altrimenti non avrei visto in te le cose che mi ti fanno amare. Vale, questa deve essere una dichiarazione, quindi va bene.
Va bene.
E invece un'altra ascoltatrice ci dice: carissimi, per me l'unico amore cieco è quello per i figli. Ne abbiamo sentito le voci raccolte da Alessandro Bertellotti, c'era una piccola parentesi dedicata all'amore per i figli.
Sì,
quanti
sì.
sbagli si fanno nell'educarli con la debolezza dell'amore. L'amore cieco per un'altra persona prima o poi finisce per vederci. Prima o poi finisce per vederci.
Sì, sì,
e allora passiamo alla seconda fase, visto che parliamo della sua trilogia dell'amore. Abbiamo detto c'è questa fase dell'amore cieco, ci si innamora, ci sono le proiezioni, tutte le implicazioni irrazionali del caso. Poi arriviamo alla seconda fase, l'amore scombinato, Ivan Battista, dove... Qui si entra, diciamo, anche un po' più nello specifico, no? I pericoli in fondo della la chiamo così, una banalizzazione dei corpi.
Sì, la banalizzazione del corpo è quanto mai è difficile. In realtà non esiste banalizzazione se noi accettiamo lo scambio e siamo attratti da quel corpo. Esiste una specificità invece che oserei dire quasi sacrale, ecco. Non è mai banalizzato un corpo che è investito della nostra passione, della nostra spinta a volerlo avere, a volerlo incontrare.
Ecco, le passioni, poi entrano in gioco anche qui i primi tradimenti. Lei cita anche Alessandro Dumas figlio, che dice che la catena del matrimonio è così pesante che a volte bisogna essere in tre per portarla.
Sì, sì. Ma io
posso interromperla, Ima Battista, prego, e dare voce subito a Valeria, che ci chiama. Grazie, mi scusi. Pronto Valeria, benvenuta.
Sì, buongiorno. Dicono che l'amore è cieco. Se l'amore fosse veramente così cieco, tanti divorzi non ci sarebbero,
Grazie Valeria.
Prego, buona giornata.
Buongiorno. Allora torniamo alla prima fase, Ivan Battista.
Sì.
All'amore cieco. Cosa replica, come replica?
Ma io non ho capito bene, tra l'altro ho sentito un po' male perché la ricezione non è stata buona. Cioè, se l'amore è cieco non ci sarebbero
tanti divorzi. Ma
No, è proprio il contrario. Scusi, mi sembra di capire esattamente il contrario, proprio perché l'amore è cieco ci sono poi tanti divorzi, perché ci si sveglia poi.
Esatto.
Dall'amore cieco, soprattutto dalla sua fase passionale, quella che io chiamo la fase innamoramentale, quella che ci spinge verso l'altro senza che abbiamo la consapevolezza completa di ciò che andiamo ad incontrare.
Esatto, e andiamo, e poi sfociamo in questo, e siamo sempre alla sua trilogia, alla seconda parte, nell'amore scombinato, appunto,
sì,
dove scombinato. Abbiamo parlato di anche di passioni clandestini, questa forma, in fondo c'è una forma di nostalgia dell'amore cieco, si idealizza ancora l'amore che... Lei dice, poi possiamo anche chiederlo agli ascoltatori, che è un po' l'inesperienza e l'incertezza della propria identità
o forse sì.
A portarci poi a cercare delle passioni all'interno e di annoiarci.
Sì, dunque io ho scritto un libro fra i miei che si chiama Amori d'ufficio, e lì sostengo che spesso, perché sono dei casi riportati, ovviamente cambiando i nomi, i cognomi e le dimensioni degli accaduti in qualche modo, e lì sostengo che spesso e volentieri noi conduciamo, la stragrande maggioranza di noi conduce una vita diciamo, anche un po' di ripiego, non del tutto realizzata, quindi si riesce a trovare un lavoro con grande difficoltà. In Italia poi oggi in questi tempi è quasi come vincere una lotteria, ci si adatta, si rinuncia un po' ai nostri sogni e quindi si conduce anche una vita un po' così di rimpianto. Questo fa crescere in noi una dimensione insoddisfazione, e il più delle volte l'eros è l'antidoto più accreditato, più potente contro questa insoddisfazione e questa frustrazione di fondo. E quindi non è raro che in queste dimensioni così dell'insoddisfazione nasca si apre un discorso passionale quasi come antidoto alla frustrazione, all'insoddisfazione di una vita.
Abbiamo due ascoltatori, Ivan Battista, mi scusi, quindi prego. Questa mancanza, certo, se vogliamo, di dinamismo emotivo. Buongiorno Manuela.
Sì, buongiorno. Senta, una volta ho sentito una bellissima espressione di un biologo che parlava di fiori e diceva, voi vedete i fiori sono bellissimi, in sé sono delle foglie che si trasformano in fiore per attirare appunto l'ape o l'insetto. Quindi praticamente sono foglie impazzite d'amore e si sono trasformate in fiore. Questo mi sento, sì, è vero, cioè quando ci si innamora si impazzisce d'amore perché in quel momento non c'è il ragionamento, c'è l'istinto, cioè ti attrae per un chissà cosa l'altra persona e lì ci sono i tuoi sogni. Poi c'è l'amore, quello dove devi lavorarci su.
Sì, siamo perfettamente d'accordo, l'ho accennato anche prima, ma è un passaggio molto difficile,
certo.
È un passaggio esoterico di salvazione, oserei dire io, dalla fase passionale, innamoramentale, alla relazione vera e propria, e spesso molte persone non riescono a farlo, si chiude l'esperienza amorosa.
Ma io credo anche che sia un po' anche la cultura. Una volta avevo un'amica indiana, che adesso è un pezzo che non vedo, mi diceva, sai Manu, io vivevo in un paese dove le coppie venivano combinate dai genitori e lei è stata una rivoluzionaria, ha detto no, io volevo sposarmi per amore, mi sono innamorata e ho sposato un uomo per amore. Fra le mie amiche che si sono sposate per matrimoni combinati sono ancora assieme, io ho divorziato e ho sofferto tantissimo ed è quindi anche un aspetto culturale. Fra le mie amiche non sono state assieme tutta una vita soffrendo, hanno imparato ad amare l'altro e anche questo mi ha sconvolto, però anche questo esiste.
Sì, la cultura induista poi in particolare dice proprio questo, prima ci si incontra e ci si sposa, poi ci si ama, è un po' anche, sì, sicuramente una dimensione culturale diversa, molto meno romantica, è vero pure che in quella dimensione si salta a piedi pari la cosiddetta fase passionale innamoramentale, si entra obtorto collo, bene o male, o lenti o nolenti, nella dimensione direttamente della relazione. Ora, io credo che sia molto più facile, fra virgolette, condurre una relazione in questi termini, cioè per contratto, piuttosto che sfidare la dimensione passionale, innamoramentale e farla diventare poi relazione, che è un compito molto più gravoso e difficile. E quindi il paragone con la nostra cultura, tra la nostra cultura e quella induista, non regge. Non regge anche da noi, avvenivano forse dopo l'epoca romantica un po' meno, però avvenivano e sono sempre avvenuti i matrimoni di interesse per i patrimoni delle famiglie, forse ancora oggi c'è qualcosa che si combina in questo senso, ma non è mai una relazione, difficilmente vede poi la compromissione più profonda, più affettiva, ecco. Può succedere che ci si incontra, dopodiché poi parte la dimensione innamoramentale, perché non è sempre propedeutica in questo senso, prima l'innamoramento poi la relazione, per carità, però è molto più raro, almeno per quello che è la mia esperienza quarantennale
di psicoterapeuta. Certo è che dopo l'innamoramento si dovrebbe comunque lavorare un po' come le coppie combinate però cioè non... cercare di capire l'altro e di non volere a tutti i costi solo essere capiti, cioè cercare di lavorare sul rapporto, perché è impossibile trovare la persona ideale sotto tutti
no, i punti. Semplicemente non esiste, però la fase innamoramentale ci fa illudere, proiettando sull'altro i nostri portati, che l'altro sia la persona ideale. Ora, nessun uomo, nessuna donna può competere con l'ideale, presto o tardi viene a confliggere, ci si scontra e crolla tutto. E allora in quel momento compiere il passo che dice: io ritiro queste proiezioni, però voglio vederti per quello che sei, e con le tue imperfezioni, con le mie imperfezioni, riuscire a mediare, a dare un senso alla nostra unione. Ecco, fare questo richiede una grande preparazione, una grande saggezza. Il più delle volte invece le storie, per l'impreparazione di ognuno di noi, si chiudono con la fase innamoramentale. C'è un alibi inattaccabile, portatoci da Platone, fra l'altro, nel suo simposio, che parla di l'altra metà del cielo, parla dell'anima gemella in qualche modo, no? E allora si dice, l'alibi inattaccabile è questo: non era la mia anima gemella, non era l'altra metà del cielo, e si ricomincia da capo. Ci sono delle persone che passano tutta la vita a cercare l'anima gemella, cosa che in realtà poi non esiste.
Manuela, grazie,
grazie a voi,
di questo
grazie.
Suo contributo. Prego. A proposito di passione, ci è arrivato un sms in questo momento, dice: una rivelazione, ho vissuto un amore passionale incredibile, proibito, dove la razionalità non aveva spazio, era quasi cieco, ma non potevo resistere. Finita, la storia è finita, ma una volta nella vita, dice questo ascoltatrice o questo ascoltatore, va provato. Buongiorno Carlo.
Buongiorno, io ho due cosette. La prima è cortissima. Quando si trova qualcuno che dice e conferma questo è mio marito o questa è mia moglie, mi disturba, perché potrebbe dire questo è Mario e dopo sì, mio marito, ma di colpo, questo è mio marito e questa è mia moglie, proprio mi disturba, ma non è questo che volevo dire. Io ho vissuto 30 anni in famiglia, con moglie e figli. I figli sono usciti di casa ci siamo guardati la mia moglie ed io, e ci siamo detti: ma che cosa facciamo? Io sono impegnato sociale, tu sei impegnato con lo sport, e quando sei a casa tu non sono a casa io, è inutile. Allora siamo andati in un istituto a Zurigo a vedere se si poteva reincollare la nostra relazione, e loro hanno detto: no, è la vostra relazione e non si può incollare. Ora, tra mia moglie ed io, lei vive nel Svizzera tedesca, dove vivevamo anche prima, io vivo in Ticino, ma quello che è importante è nata un'amicizia, una grande amicizia. Noi siamo due grandi amici, è bello, non abbiamo cose morose e così, ma un'amicizia che compensa tutte le cose belle.
Grazie Carlo, di questa sua bella questa. Allego anche un sms arrivato in questo momento che può unirsi e valorizzare anche la testimonianza di Carlo. Dice questo ascoltatore: l'amore cieco è stato per me l'amore errore, il rapporto principalmente fisico, superficiale e tristemente vuoto. L'amore razionale è per me il rapporto stabile, duraturo e profondo, costruito e consolidato con il tempo, caratterizzato da una profonda affinità innanzitutto mentale e intellettuale. cosa, come vogliamo commentare brevemente, poi diamo la parola a Sandro.
Guardi, lei mi mette di fronte ad un compito immenso. Mi è piaciuta del primo ascoltatore il rifiuto del ruolo, innanzitutto quando ci si presenta. È bello questo, molto bello, perché si è prima delle persone e poi si è un ruolo, quindi sono perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda l'amicizia, nel tempo, quando si riesce a restaurare la relazione, credo che sia la dimensione più bella dell'amore di relazione. Chi riesce a diventare grande amico dell'altro, del suo partner, nella coppia, ha centrato in pieno, come dire, il compito di amore, di amare l'altro. Ed è una cosa veramente difficile, non è impossibile, però molto difficile. È più facile farsi trasportare dall'amore cieco, come il successivo SMS ci ha dichiarato, ci ha fatto sapere, e farsi trasportare dalla biologia, dalla passione, dagli ormoni, dal piacere fisico dell'incontro dell'altro, senza però in realtà, essendo confusi da tutto questo, senza riuscire a conoscerlo, l'altro, nel momento in cui poi ci si frequenta, e con il tempo è un gran signore in questo, ci fa capire o intuire di più chi l'altro è in realtà, allora cominciano, non dico i guai, comunque cominciano i conti, bisogna fare i conti con la presenza psicologica dell'altro. Vorrei dire questo anche, ulteriormente, appoggiandomi a questo SMS, che spesso noi crediamo che appunto l'amore nasca sugli aspetti in luce di ciò che noi facciamo vedere che siamo, e quindi cerchiamo di comportarci al meglio e far vedere le nostre doti al meglio. Spesso e volentieri invece l'amore è anche un po' malato, esiste l'amore malato, l'amore malato psicologicamente, ci si incontra senza che ci se ne renda conto, io dico sempre questo, fra patologie reciproche ad incastro, spesso, senza che uno si renda conto del portato psicopatologico che ha. E allora vediamo delle coppie che purtroppo sono anche molto stabili rispetto alla loro patologia. Mi spiego meglio. Se una persona è un'abbandonica, cioè una persona che ha subito nella prima infanzia dei problemi di carenza affettiva molto grave, quindi cerca l'affetto in continuazione, va a vedere che poi il partner che arriva ad incontrare è uno schizzoide, una persona tendenzialmente schizzoide, cioè dire un imprendibile, uno che cambia personalità in continuazione, e quindi l'abbandonico è costretto ad inseguire per prendere lo schizzoide, che non si farà mai prendere perché cambia in continuazione. Oppure un esempio ancora più chiaro, più facile da seguire: se uno è un masochista, guarda caso l'altro partner è un sadico.
Sandro, buongiorno.
Buongiorno. La mia esperienza si può concentrare in questo. Quando si entra in una relazione la si prende sul serio, è veramente un lavoro impegnativo a tempo pieno.
Cosa vuol dire, Sandro, se posso permettermi, prendere sul serio una relazione?
Nel senso che uno decide che una relazione, cioè, che vuole portare avanti per tutta la vita, che non è una cosa che dura il tempo di un innamoramento, che non dura 3 mesi, quando capisce di aver trovato la persona della propria vita. Poi portare avanti questa decisione è veramente una cosa che richiede impegno, non viene così spontaneo, tanto va. Io ho letto un libro tantissimo tempo fa che mi è rimasto proprio qui, L'arte di amare di Fromm.
Eric Fromm, sì.
È vero, cioè amare è un'arte, qualcosa che si impara. E non si può fare a meno di imparare, anche di imparare continuamente cosa è l'altra persona, perché tutti noi cambiamo, di giorno in giorno cambiamo. Io quando ho conosciuto mia moglie a 18 anni ero tutt'altro che adesso, ero tutt'altro fisicamente, ero tutt'altro mentalmente, sono cambiato, mia moglie cambia. E se non c'è questa cura, come quando si ha una pianta che tutti i giorni bisogna andare a vedere, annaffiare, ha bisogno del sole, ha bisogno di nutrimento, no? Non va, non va, cioè
appassisce.
È una cura giornaliera della nostra relazione. E farsi delle domande: perché succede questo, perché ha detto questo, di che cosa si sta preoccupando, senza una, un certo grado di comprensione, poi l'altro diventa un estraneo, no? Io penso che sia così.
Parole molto sagge.
Questa è la mia esperienza, non lo so, ecco.
No.
Forse io penso che ci sono tanti matrimoni che finiscono perché finisce questo processo, no? Questo processo di
illusione,
di cura sì. Reciproca della propria relazione. Uno dice, beh, non va, è appassita questa pianta, basta. Quindi prendiamo il vaso, lo buttiamo via e andiamo al centro commerciale a vedere se è qualcosa di ben colorato.
Ecco,
no?
Appunto, siamo alla... Grazie Sandro, è una bellissima immagine, prego. Che ci riporta all'amore scombinato in Man Battista, cioè sì, in fondo sì. La ricerca di passione è proprio questa, no? Andare al supermercato e cercare una pianta nuova. O forse una domanda è sintomatica, oltre che di insoddisfazione, ma anche di qualcos'altro che non funziona.
Ma guardi, le parole di Sandro sono state delle parole di saggezza, mi suggeriscono di ricordare che più delle volte l'incontro o il matrimonio non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza, ed è sacrosanto quello che ha detto Sandro. Poiché la vita ci cambia in continuazione, noi non saremmo più a 40 anni le persone che siamo state a 20, perché per le esperienze, per la vita stessa, e se non si ha ben presente questo concetto del fatto che il matrimonio, comunque lo stare, il decidere di stare insieme, di vivere insieme, è un punto di partenza e non di arrivo, quindi si rischia di sbagliare clamorosamente. L'attenzione, la devozione, l'amore,
l'idealizzazione.
L'idealizzazione ne abbiamo già parlato, sì. Ed è qualcosa che in qualche modo aiuta ad incontrarci, però non può sostenere l'impegno di una vita da passare insieme soltanto con l'idealizzazione, anche se rimangono aspetti di idealizzazione, anche di aspetti inconsci in una relazione anche piuttosto razionale, però è importante capire che questi aspetti di dedizione, di attenzione, di disponibilità verso l'altro sono dei veri e propri tesori che non vanno perduti, è facilissimo perderli e difficilissimo acquisirli.
Sentiamo anche Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno. Se non mi sente bene mi avvisa che tolgo il viva voce.
No, sentiamo, l'ascoltiamo.
Bene, io vorrei approfittare dalla sapienza del professore che ho ascoltato un pochino. Su quella differenza fra culture, amore ciechi e amore che non ci vedono, eccetera. E una domanda che mi faccio è sicuramente non potrei trovare una persona più adatta a spiegarlo. Perché quando finisce un amore, in nome dell'amore si uccide la moglie e i figli, e purtroppo si accapta uno al giorno quando va bene, quando va male sono di più. La ringrazio.
Grazie Giuseppe. Siamo alla terza fase della trilogia. Abbiamo parlato di amore cieco, di amore scombinato, magari poi ci ritorniamo, e siamo all'amore chiuso fuori, cioè che uno dei, diciamo, lo dice lei, dei dolori più viscerali, più intensi, sì, che una persona, sì, possa provare, no?
Sì, la perdita dell'amore è uno dei dolori psicologici per l'essere umano più forti, più viscerali. Ora c'è da dire che per il maschio in particolare, secondo alcune teorie di Erich Neumann, che è stato uno dei più grandi collaboratori di Jung, del vostro concittadino, uno psichiatra famosissimo, Carl Gustav Jung, il maschio è più vulnerabile rispetto alla perdita dell'amore. Perché, per farla breve, per dirla veramente in quattro parole, diciamo che il pianeta, con la sua forza enormemente attrattiva che è la madre nella prima infanzia, prevede che il femminile rimanga all'interno della sua forza attrattiva per il riconoscimento di genere, no? Del io sessuale, mentre invece il maschio venga espulso e vada a riconoscersi incorrendo, diciamo, andando verso la figura del padre. Allora, questa prima esperienza, questa è una chiave di lettura, per carità, non è la verità assoluta, però è una chiave di lettura interessante. Allora, il maschio che perde il primo vero innamoramento di ognuno di noi nella nostra vita, che è quello con nostra madre, avrà un vulnus che lo predispone ad una maggiore fragilità quando succede che viene rifiutato, viene abbandonato e gli viene rifiutato appunto l'amore. Ora, a seconda di quanto sarà stato pesante questo vulnus, questa mancanza di amore primario, una persona è più esposta a dei gesti anche di tipo scellerato. Il maschio, anche per cultura patriarcale, la nostra è una cultura giudaico-cristiana, in qualche modo anche pesantemente patriarcale per certi aspetti, culturalmente non accetta la perdita del controllo sulla propria femmina, diciamo sulla propria moglie, quindi la propria compagna. Diciamo che anche biologicamente, se guardiamo in natura, è così: il maschio compete per il controllo biologico, no, del femminile. E fare questo, arrivare a compiere un gesto criminale in queste condizioni è anche, come dire, piuttosto leggibile e anche prevedibile, fermo restando che la violenza alle donne è un atto che non si deve assolutamente neanche giustificare con un discorso di tipo scientifico. E quindi io dico che l'amore criminale purtroppo c'è, perché in quei momenti, quando si perde l'amore, l'io va in frantumi, e quindi la parte razionale della nostra struttura psichica non esiste più, cade come una vetrata gotica che viene colpita da un proiettile, no? Va in frantumi e non riesce più ad arginare l'ondata pulsionale profonda dell'ess, chiamiamola così in termini psicoanalitici, dell'istinto che ci allaga completamente, e in quei momenti ci fa perdere il lume della ragione. L'amore criminale è questo, è dovuto quasi sempre all'incapacità, in particolare del maschio. Esistono anche casi di donne, per carità, però sono molto più rare. La donna è più, dicevo, per l'interpretazione noemaniana, è più forte rispetto alla perdita dell'amore. Quindi il maschio reagisce violentemente in questo modo e più delle volte si rende assassino.
Sintomatico che questa mattina abbiamo avuto una predominanza di voci maschili che ci hanno telefonato, come questa anche di Bruno. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Strano, sì.
Dunque, io ho 54 anni che sono sposato, ma mi innamoro di mia moglie almeno una volta al mese.
Ah, però.
Perché l'amore è come una stufa legna. Non basta caricarla una volta perché scaldi per sempre, bisogna alimentarla
ogni giorno, quindi.
Bravo.
Grazie, chiarissimo.
Buongiorno.
Ecco, bravo, quello che Bruno. Si diceva, bravo Bruno, Ivan Battista,
sì.
Quello che è l'impegno quotidiano evocato anche da Sandro prima,
sì.
Spesso viene frainteso come una certezza monotona.
No, non lo è affatto in realtà. Ogni incontro, ogni decisione di stare insieme anche fisicamente, anche ad una certa età, l'eros non va a dormire mai completamente nella vita. C'è anche un eros anziano, se ne ha difficoltà a parlare per reticenza morale, però insomma, esiste l'amore anziano, l'amore fisico anziano esiste, come, ed è anche bene che esista, perché in realtà è anche la manifestazione del proprio interesse, della reiterazione del proprio interesse, del proprio affetto nei confronti del partner. L'indisponibilità all'amore fisico, diciamo, sia nelle coppie giovani che in quelle anziane, è un campanello d'allarme che ci deve sempre mettere sul chi va là, perché la coppia naturalmente si incontra fisicamente, e se non c'è questa spinta, non c'è questo desiderio, le cose non vanno del tutto bene.
Abbiamo ricevuto altri sms. Il primo, che allude alla telefonata di Sandro, dice: che intervento meraviglioso ha fatto Sandro, che fortuna incontrare un uomo così, grazie a voi, grazie a lui. L'altro è: salve, come si fa a amare se stessi? sì, grazie Patrizia, ottima domanda. Ah, giustamente, il punto ottima. Di partenza è quello. E sì, poi l'ultima, mi scuso, le leggo a random. Secondo il professore, è possibile un bel rapporto di coppia senza sessualità? I sessuologi dicono di no, qui stiamo un po' sconfinando, ma è giusto leggerla. Gli uomini hanno un vero bisogno fisiologico e piuttosto culturale, / psicologico?
Beh no, guardi, io devo dare ragione ai colleghi sessuologi. La coppia, se si parla di coppia amorosa in questi termini, deve vedere una dimensione fisica, non c'è dubbio. È vero pure che questa dimensione fisica può essere più o meno accentuata, più o meno vissuta, e quindi magari se è meno vissuta si lascia spazio ad altre cose. L'amore è veramente una forza, un'energia poliedrica con veramente migliaia di sfaccettature, non si riesce mai ad inquadrarlo completamente. Mi sovviene l'immagine dell'amore fra Madame von Meck e Piotr Ilich Tchaikovsky, questa donna vedova del padrone delle ferrovie russe che poi finanziò il giovane Tchaikovsky. Si innamorò perdutamente di Piotr, finanziandolo anche come compositore, lasciandolo facendogli da mecenate. Lo incontrava in una casa, diciamo, adibita all'incontro, però in tempi dispari, in tempi diversi. Cioè, prima lei andava in queste stanze, la riempiva del suo profumo, del suo odore, poi andava via e faceva sì che Tchaikovsky andasse lì per intuirne la presenza. Ed è un rapporto che andava avanti per molto tempo. Poi sappiamo anche dell'omosessualità di Tchaikovsky, per carità, però questo tipo di amore romantico così passionale in realtà esiste ancora oggi, è più raro trovarlo perché, ripeto, siamo nella cultura ormai del consumismo anche nei sentimenti, però una volta incontrato bisognerebbe tenerlo molto, molto da conto, molto, quasi come un qualcosa di venerabile, di adorabile. In realtà è molto bello, però la dimensione amorosa nella coppia prevede l'incontro sessuale, assolutamente, altrimenti si parla di grande amicizia, grande affinità, ma non possiamo parlare di amore di coppia in questi termini, possiamo parlare nei termini che ha detto la gentile ascoltatrice, però non siamo più nella dimensione dell'amore di coppia intesa come la intendiamo noi, no? Dell'incontro fisico anche.
Sono le 11:52, ci avviamo anche a bozzare qualche conclusione. Abbiamo parlato della trilogia, appunto, che lei ha scritto, Amore cieco, Amore scombinato, Amore chiuso fuori, e chiederci anche magari cos'è che accomuna questi tre amori. C'è la responsabilità, è vero, la fermo, scusi Ivan Battista, perché vedo che c'è Francesca. Beh, intanto diciamo questo, l'amore è sempre una grande occasione di crescita, è d'accordo Francesca?
Sempre sì.
Grazie.
In tutti i sensi della natura, nei bambini, negli animali, insomma in tutto. Comunque la mia domanda voleva semplicemente essere: che cosa pensa il signor Battista della differenza di età dove la donna è più vecchia di 10 anni, che è il mio caso, ci siamo conosciuti quando lui aveva 34 anni e io 44, andiamo avanti bene, però è una mia curiosità, grazie.
Grazie a lei Francesca.
Ma guardi, ho dei casi, ultimamente ho dei casi piuttosto reiterati della donna più anziana, anche di 10 anni, ho tre casi adesso di questo genere sotto la mia attenzione, e devo dire che sono dei rapporti che funzionano benissimo, fra l'altro. Oddio, se vogliamo essere un po' maligni da psicoterapeuta, possiamo dire che forse il maschio in questo frangente, in questa unione, potrebbe soffrire di un complesso materno irrisolto, però non voglio essere così cattivo, e dico che semplicemente che il femminile ormai, soprattutto in certi paesi, in certe nazioni dove c'è stata una certa liberazione, anche le donne hanno ripreso la centralità culturale e anche lavorativa, no? Che loro spetta, Si verifica questo. Ciò che invece avveniva prima, in tempi pregressi, fra il maschio più anziano, molto più anziano, e la femmina più giovane. Adesso no, non è più così. La parità raggiunta, ripeto, a livello dello scacchiere culturale, di impegno lavorativo e di presenza, di bastevolezza rispetto alle proprie capacità di provvedere a se stessi, porta anche ad una scelta di questo genere, che ripeto, almeno in questi tre casi che conosco funziona a meraviglia. Poi ogni cosa non può essere prevista nel futuro, proprio perché il futuro deve ancora arrivare fino alla fine del nostro impegno, però è vero pure che è bene magari non chiedersele neanche queste cose. Il più delle volte nell'inizio di una relazione è contenuta anche la fine, solo che noi non vogliamo vederla. Secondo me è anche giusto non guardarla troppo, non andare troppo a cercarla.
Ivan Battista, grazie per averci proposto questo in versione radiofonica, questa sua trilogia amorosa, il percorso che ci ha visti iniziare con l'amore cieco, poi con l'amore scombinato e l'amore chiuso fuori. La ringrazio anche a nome di tutti gli ascoltatori che sono intervenuti, che hanno scritto, che sono intervenuti su Facebook. Una buona continuazione.
Grazie a voi tutti, è stato veramente un piacere. Ci risentiremo, spero. Va bene.
Sono le 11:56, Mille Voci torna naturalmente domani con questa domanda: malattie mentali, cosa ne sappiamo? Ci sentiamo domani. Grazie e buona continuazione d'ascolto sulle frequenze di Rete 1.